Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro e nostra. La libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano. Non solo musica, non solo musica. La testa si gira, è giusta, la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa. Prima di sparare, pensa. Prima di dire...
Migliaia di studenti di tutta Italia sono stati questa mattina nell'aula bunker del Lucciardone a Palermo per partecipare alle iniziative organizzate per il 15° anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie e i tre agenti della scorta. Gli studenti erano giunti al porto di Palermo, provenienti da Civitavecchia, con la nave della legalità. È il secondo anno che questa nave percorre le 280 miglia per arrivare in Sicilia, per non dimenticare le stragi del maggio e del luglio 1992, nelle quali persero la vita anche la moglie di Falcone, Francesca Morvillo, e i poliziotti delle due scorte, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani, a Capaci, e poi Agostino Catalano, Emanuela Loi, Claudio Traina, Walter Reddy Cosina e Vincenzo Limuli a Via D'Amelio, dove nel luglio del 92 fu ucciso il giudice Borsellino.
Ci sono stati uomini che hanno continuato, nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba o di un fucile puntato.
L'anniversario della strage di Capaci è l'occasione per riflettere sul sacrificio che i magistrati, le forze dell'ordine, i giornalisti, gli imprenditori onesti hanno offerto nella lotta al crimine organizzato e come essa debba continuare nell'esempio fulgido del giudice Falcone. Così il premier Romano Prodi, nel messaggio inviato al prefetto di Palermo in occasione del 15° anniversario della strage di Capaci. Ben trovati dunque all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, avete capito il tema della nostra trasmissione odierna. Saluto Vincenzo Proto in console e Far Orman e Serena Dessi in regia. Occorre elevare l'azione di contrasto alla mafia, alla criminalità organizzata. Il governo deve fare di più, dotandosi di più strumenti, arrivando subito all'approvazione del testo unico di norme antimafia, antiusura e antiracket. Questo è il passaggio più applaudito del discorso tenuto questa mattina a Lucciardone dal presidente della commissione antimafia, Francesco Forgione. Grazie al lavoro di Falcone e Borsellino, ucciso nel luglio dello stesso anno, lo Stato ha inflitto duri colpi alla mafia, facendo breccia in Cosa Nostra e arrestandone i capi. A ricordare la strage proprio a Capaci quest'oggi c'è anche Don Luigi Ciotti, fondatore dell'Associazione Libera, tra le realtà più attive in Italia per sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. Ecco le sue riflessioni sul senso che acquista la memoria di questo giorno.
Se è vivo, se è presente, se è vero nella coscienza di un mondo adulto, un mondo che deve, non può non ricordare che 15 anni fa Capaci la strage con la morte di quei ragazzi, di Francesca e di Giovanni Falcone, se è viva questa coscienza e questa responsabilità di trasmettere la memoria alle nuove generazioni, allora ci può essere quella continuità, una continuità per aiutarci a non dimenticare che il miglior modo di fare memoria è quello di impegnarci, di fare in modo che si riesca col contributo di tutti, con la responsabilità di tutti, con la partecipazione di tutti, portare il nostro contributo perché ci sia cambiamento. È un problema di libertà, insomma, perché le mafie rendono ostaggio la gente, creano la paura, l'ansia, il disorientamento. Allora ci vuole una rivolta delle coscienze, ci vuole una corresponsabilità. Sentire che questa dimensione del problema il contrasto alle forme di legalità, di corruzione, di violenza, di mafia è un problema veramente di tutti, dobbiamo sentirci corresponsabili.
Il significato della sua presenza come sacerdote, come fondatore di Libera, oggi a Capaci?
Questa notte abbiamo fatto la veglia, abbiamo riflettuto, abbiamo pregato, abbiamo riflettuto sulla pagina del Vangelo di Matteo della tempesta. La tempesta, quando gli apostoli gridano affoghiamo e poi gridano ancora al Signore che in fondo la barca, che dorme o fingeva di dormire, non lo so, nella tempesta, che gli gridano ma non ti importa di nulla. Poi lui si sveglia, si rivolge alla tempesta, dice calmati, fa silenzio. Poi dice anche con molta forza non temete, non abbiate paura. Anche noi nella nostra vita arrivano le tempeste, momenti di smarrimento, di fatica, di sofferenza, però anche a noi il Signore ci invita a riflettere, a fermarci, a guardarci dentro, a guardarci attorno, e anche a noi continua a dirci di non temere, di non avere paura, di sporcarci concretamente le mani, a essere delle persone che stanno dalla parte del bene, e soprattutto ci sia un segnale anche di amore, un amore vero, un amore che salda la terra, i problemi di qua giù, e ci aiuti veramente a catapultarci verso il cielo.
Il presidente della commissione antimafia Forgione a Palermo ha messo in guardia dal rischio di un abbassamento dell'attenzione verso la criminalità organizzata e ha chiesto più compattezza al Parlamento per quanto riguarda le leggi per contrastare la mafia. Cosa dice lei, Don Ciotti?
Quello che sosteniamo, l'abbiamo sostenuto negli Stati Generali dell'Antimafia, abbiamo sostenuto nella giornata della memoria di Polistena, questo grande importante lavoro che viene portato avanti da segmenti delle istituzioni che ci credono e che ci investono. Il Presidente Forgione si sta impegnando molto moltissimo con la Commissione Antimafia e il suo grido è un grido che da più parti dobbiamo fare insieme, e l'attenzione alle mafie nel nostro paese, non c'è solo cosa nostra, ma le mafie sono pericolose quando apparentemente tutto sembra tranquillo, e sono i momenti più difficili, perché quando ci sono le grandi tragedie, le grandi morti, c'è più visibilità, però attenzione che le mafie, i loro affari, le loro strategie, i loro cambiamenti, le nuove modalità che hanno messo in atto, arrivano nei momenti di quell'apparente silenzio, di quell'apparente normalità, è un silenzio molto strumentale da parte delle mafie, perché il loro obiettivo è fare affari, potere, possesso, controllo. Allora ci deve essere più attenzione, più grinta, più impegno. Anche la società civile deve continuare a essere una spina al fianco delle istituzioni perché facciano la propria parte, ma anche noi come cittadini siamo chiamati a fare la nostra parte, a essere coerenti, ad essere credibili, a vivere la legalità incominciando dalle piccole cose. E se viviamo questa coerenza, allora chiediamo allo Stato con molta determinazione, con molto coraggio, di fare la propria parte fino in fondo.
Ed era Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, oggi a Capaci per ricordare l'anniversario, il 15° dell'uccisione del giudice Falcone, di sua moglie e della sua scorta. Tra i colpi più forti inflitti dalla magistratura e dalla polizia recentemente a Cosa Nostra, l'arresto di Bernardo Provenzano, tra i mandanti proprio dell'omicidio Falcone catturato lo scorso anno. Tra i magistrati che hanno coordinato le indagini che hanno portato all'arresto dei boss, il procuratore dell'antimafia a Palermo, Michele Prestipino. Francesca Sabatinelli gli ha chiesto di fare il punto sulla attuale situazione della lotta alla mafia.
L'arresto di un capo dello spessore di Bernardo Provenzano costituisce una grave perdita per un'organizzazione come Cosa Nostra, il che non vuol dire che la mafia sia finita, il Cosa Nostra deve affrontare il problema. È difficile in questo momento pensare a un capo che si imponga anche sugli altri con il riconoscimento di tutti gli altri. Più immaginabile un tipo di direzione che metta d'accordo tutti e ti affidi al dialogo, insomma al rispetto reciproco tra le varie componenti dell'organizzazione. Questo più o meno è uno dei possibili scenari.
Dottor Prestipino, sempre nel campo delle ipotesi, quindi una sorta di pax mafiosa che rende le cose ancora più difficili in qualche modo nell'azione di contrasto.
Dopo gli anni delle stragi, la strategia che Bernardo Provenzano ha affermato dentro Cosa Nostra è stata quella, senz'altro, di una sostanziale pax mafiosa. mafiosa. Questa scelta, nel bene e nel male, qualche frutto per l'organizzazione mafiosa l'ha dato, anche se lo Stato ovviamente in questi anni ha fatto sentire la sua presenza. Quindi allo stato delle nostre conoscenze non c'è motivo per ipotizzare che vi sia un cambio di strategia.
Ormai si parla da sempre degli interessi mutati della mafia, è così?
La mafia da quando esiste ha un solo interesse, quello di accumulare illecitamente ricchezza. Quello che poi è mutato nel tempo è il modo come si è cercato di conseguire questo obiettivo. Cioè, ci sono tutta una serie di metodiche, tanto più l'organizzazione è radicata nel territorio, tanto più significa anche rapporti e relazioni con pezzi della società, col mondo delle professioni, della politica, infiltrazioni nella pubblica amministrazione, ma questo è il mezzo attraverso il quale poi si realizza il fine, che è l'accumulo illecito delle risorse attraverso il controllo delle fonti di erogazione dei denari pubblici in particolare.
Questo è il quadro dell'attuale lotta alla mafia fatto dal procuratore del Dipartimento Distrettuale Antimafia di Palermo, Michele Prestipino, al microfono di Francesca Sabatinelli. Ma come la società civile in Sicilia contrasta la criminalità organizzata? Quali sono le più grandi difficoltà che la società, ma anche la Chiesa, trova nel contrastare lo strapotere della criminalità organizzata? Sentiamo Don Antonio Garao, che è parroco della Chiesa di Maria Santissima ai Decollati a Palermo e da anni fuori dai riflettori conduce un lavoro analogo a quello di padre Pino Puglisi, ucciso dalla mafia nel settembre del 93. Sentiamo Don Antonio Garao al microfono di Francesca Sabatinelli.
Due sono i problemi enormi che in Sicilia e nel sud non vengono fino ad oggi considerati, e sono la presenza dello Stato nel quartiere a rischio di Palermo. Quando dico Stato intendo le realtà sociali, le realtà che operano in tutti i modi per togliere i ragazzi in mezzo alla strada, per aiutarli a studiare. Non è possibile che sono bambini ancora a 12 anni, a 13 anni che non sanno né leggere né scrivere. Non è possibile che ci sono ragazzi a 10, 12 anni che non sanno che cos'è lo spazzolino dei denti. Non è possibile che ci sono ragazzini che non hanno preso mai un treno o non hanno visto mai qualcosa di diverso dalle solite quattro mura che ci sono attorno. Quindi la presenza della solidarietà nei quartieri a rischio. La seconda cosa terribile, io ho denunciato questo anni fa anche a Roma stesso, non è possibile, non è ammissibile che un giovane che fino a 18 anni dalla scuola viene formato alla legalità, alla presa di coscienza, alla denuncia, a vivere la sicurezza della città, appena esce dopo il diploma immediatamente gli si viene promosso che cosa? Il lavoro in nero, la commessa, 300 euro al mese senza nessuna sicurezza. Sono queste le due cose che fanno piacere, danno forza alla mafia e a chi ha una mentalità mafiosa. Abbiamo bisogno di polizia, di carabinieri, abbiamo bisogno dello Stato che sia più presente. Quindi il problema deve essere affrontato seriamente. Qua ci vogliono persone che amano la città, che amano questa Sicilia, che amano i bambini e i giovani. Ma smettiamola, finiamola di essere attaccati alle poltrone, guardiamo all'uomo. Abbiamo bisogno di uomini veri, con la U maiuscola, uomini sinceri, uomini coraggiosi, quelli che oggi mancano, uomini che non patteggiano con i compromessi, uomini che non si vendono.
Questo è l'appello di Don Antonio Garao, parroco a Palermo, intervistato da Francesca Sabatinelli. Appello importante in questa giornata in cui si ricorda l'anniversario della strage di Capaci. A Catania in questi giorni è in corso il Festival di Letteratura per Ragazzi Minimondi. A questo festival questa sera ci sarà proprio una serata particolare dedicata alla riflessione sull'uccisione di Giovanni Falcone, su questa pagina della storia d'Italia. Non vogliamo solo ricordare il pensiero a Giovanni Falcone, partecipa anche una scrittrice che si chiama Silvana Laspina, che ha pubblicato l'anno scorso il libro La mafia spiegata ai miei figli, un libro in cui l'autrice smonta il dogma dell'invincibilità della mafia ricostruendone poi lo sviluppo storico. Proprio a Silvana Laspina abbiamo chiesto che significato può avere la memoria di Capaci 15 anni dopo.
La memoria di queste cose è come dice Tocqueville per la democrazia, non bisogna pensare che è stata data per sempre e che bisogna appunto ogni giorno ricostruirlo, quindi la memoria di quei fatti indicibili bisognerebbe ricostruirla giorno per giorno. Questa è un'occasione per raccogliere tutti i giorni in cui bisogna ricordarlo.
Ecco, nel suo libro La mafia spiegata ai miei figli, lei insiste in particolare sulla necessità di in qualche modo combattere, distruggere il dogma della invincibilità della mafia. Lei trova che la narrativa, il cinema, molto spesso racconta la criminalità organizzata come qualcosa di invincibile?
La mafia è come la massoneria, in un certo senso, è misteriosa, folcloristica. Quindi è chiaro che diventa oggetto di narrazione, di film, e involontariamente diventano mitiche queste cose. Pensi al Padrino, quanto ha fatto a favore della mafia senza volerlo. Ma è chiaro che il mistero è sempre qualcosa che attrae l'uomo, quindi è chiaro che i mass media su questo lavorano, e anche la letteratura lavora sul mistero, quindi era ovvio che questo succedesse. Il problema è distinguere il bene dal male, è una cosa difficilissima, quindi la presenza della scuola dovrebbe servire a questo, la famiglia, i genitori dovrebbe servire a far capire ai giovani che quella è letteratura, quello è cinema, la vita reale è un'altra cosa. E come si è arrivato a certi eventi?
Ecco, lei è di origine siciliana.
Io sono metà siciliana, metà veneta, metà emiliana.
Ecco, il concetto della inesorabilità proprio della mafia in Sicilia è forte.
Ricordi per esempio il famoso dialogo del principe di Salina con Chevalier, in cui si parla di ineluttabilità di tutto ciò che accade in Sicilia, come se il male fosse stato dato in dotazione alla Sicilia. Questa è una delle parti negative dell'animo siciliano, cioè l'impossibilità a sconfiggere, il fatalismo, il famoso fatalismo siciliano, che nasce ha origini antichissime, è chiaro, è una commissione di tanti fatalismi: fatalismo greco, fatalismo bizantino, fatalismo arabo, un fatalismo solo non esiste.
E come insegnare alle giovani generazioni a combattere questo fatalismo?
Prima di tutto insegnandogli a guardare dentro di sé. Il male, la mafia, è dentro ciascuno di noi. Basta avere questo, il senso di omertà, il bisogno di allearsi potenti, tutto ciò che è negativo nell'essere umano già è una tendenza verso la mafia. Il problema è che poi queste tendenze diventano poi esercizio criminale. Quindi secondo me bisogna veramente lottare contro la parte oscura che è dentro di noi. Molto spesso la parte oscura invece viene portata fuori come se fosse una parte che deve venire alla luce. Quindi analizzare e far vedere questa parte oscura è dentro tutti gli uomini. Naturalmente il problema è che i siciliani ce l'hanno ancora più profonda questa oscurità. La luce è il lutto, come diceva Bufalino.
Non c'è il rischio che dietro le celebrazioni, gli anniversari, poi alla fine resti poco?
C'è il rischio, ma meglio di niente. Se no non c'è neanche questo, pensi, viene cancellato tutto, la nostra è già una nazione che dimentica tutto, ha dimenticato il Risorgimento, ha dimenticato da dove siamo venuti, le lotte che ci sono state, i morti che hanno permesso di costruire l'Italia di oggi. La nostra è una nazione che dimentica, la Sicilia dimentica doppiamente.
Ed era Silvana Laspina, autrice del libro La mafia spiegata ai miei figli. Stasera a Catania partecipa a un dibattito nell'ambito del Festival di letteratura per ragazzi Minimondi, dedicato proprio alla memoria della strage di Capaci. Ci sarà anche un'altra autrice che ha dedicato a questo tema indirettamente un volume. Sto parlando di Luisa Mattia, laureata in pedagogia, giornalista e scrittrice, che ha da poco dato alle stampe il libro La scelta, storia di due fratelli, un romanzo che parla di storie di coraggio, amore e coscienza in terra di mafia, che racconta la storia di un giovane palermitano che si trova di fronte a una scelta: tacere per amore del fratello, giovane impegnato nella criminalità organizzata, oppure rivelare tutta la polizia, condannando il fratello ma salvando in questo modo la vita del padre della sua ragazza. Dunque scegliere se denunciare il fratello oppure proteggerlo, insomma se dire sì o no alla mentalità mafiosa. Luisa Mattia è in diretta con noi, la ringrazio molto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, ho riassunto molto velocemente la trama del suo libro, ma quello che volevo chiederle è, secondo lei, come si può spiegare ai giovani il significato di questo anniversario?
Penso che spiegare sia complicatissimo. Raccontare quali sono state le scelte di vita di molti è più semplice e diretto, e credo che i ragazzi lo comprendano meglio. E sottolineare anche che questi eroismi delle persone, a cominciare da Falcone e proseguendo con tanti altri che in questi anni hanno perso la vita per continuare a mantenersi all'interno della legalità e a rivendicare la legalità come valore, come principio, credo che sia essenziale raccontare ai ragazzi che l'eroismo è una cosa che si vive giorno per giorno, che a volte capita di dover gestire, ma che non è prerogativa di alcuni, non ci sono gli eletti, quelli destinati all'eroismo. Se ognuno di noi facesse la propria parte e si assumesse le proprie responsabilità, come racconto poi nel romanzo La scelta, saremmo già molto avanti in questo. È un concetto che a volte i ragazzi faticano a comprendere, come se la responsabilità e l'assunzione di una responsabilità individuale non li riguardasse.
Ecco, Luisa Mattia, nel suo libro La scelta, storia di due fratelli, lei pone anche i lettori, i giovani lettori, di fronte alla scelta del protagonista in qualche modo.
Sì, e a volte si schierano, devo dire con convinzione, contro il protagonista. Mi è capitato di sentire osservazioni anche abbastanza severe venire sulla scelta di Antonio, che è il protagonista, che decide di non schierarsi dalla parte del fratello Pedro, e di sentirmi dire: ma lui ha fatto una scelta contro il suo sangue, contro la sua famiglia, e dunque non è accettabile. E le dico questo perché sono osservazioni che mi sono venute da ragazzi di diverse regioni d'Italia, non parlo solo di ragazzi siciliani o di ragazzi coinvolti in vicende di mafia, assolutamente. Ci sono ragazzi che continuano a pensare che esista una priorità assoluta, che è il legame di sangue, che prescinde da qualunque altro valore aggiunto.
Quindi c'è ancora molto da fare. Grazie veramente a Luisa Mattia per queste riflessioni.
Grazie a voi.
Buon lavoro e auguri per questo festival delle letterature per ragazzi che è in corso a Catania.
Grazie.
Chiudiamo qui questa puntata di Al di là della notizia, che abbiamo dedicato alla memoria della strage di Capaci, alla memoria di Falcone e di Borsellino e alle iniziative che sono in corso in Sicilia. Fabio Colagrande ringrazia Francesca Sabatinelli per la collaborazione. In regia c'erano Efa Rorman e Serena Dessi, alla console Vincenzo Proto. Ancora buon pomeriggio con i nostri programmi.